felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Buona domenica e bentornati a Felici e Connessi, il programma creato dagli studenti dell'Università di Firenze. Siamo Francesca Pedrazzi
e Carlotta Oliva e questo pomeriggio vi faremo compagnia per una mezz'ora. Iniziamo la puntata di oggi con un importante tema sociale, l'accessibilità. In che modo l'Università di Firenze si dimostra accessibile alle persone con difficoltà motoria? A parlarcene è Andrea Mucci, un ex studente del Master in Comunicazione e Creazione ed Eventi, che grazie a Molla lo scivolo, la sua campagna contro le barriere architettoniche, è stato insignito da Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica. L'intervista è a cura di Matteo Crocetti.
Questa università ha le sedi in centro. La sede principale è quella di Via Laura ed è accessibile, come per lo più all'interno è la sede di Via Gino Capponi. In Via San Gallo invece ricordo che un professore per un esame dovette scendere a piano terra. Devo dire che non ho avuto particolari problemi durante negli anni universitari per l'accesso alle sedi, se non sporadici, dati dal temporaneo non funzionamento di ascensori o montascale. Ma c'è da sottolineare che muovendomi con due quadripodi e quindi riuscendo a fare anche degli scalini, se ve ne è necessità, ho una situazione ben diversa da persone che stanno sempre sedute su una carrozzina per patologie ben più gravi, per cui appunto le barriere sono, quando presenti, insormontabili.
Ecco, quindi secondo te cosa si potrebbe fare in università verso la direzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche?
Ma allora, come dico sempre, ognuno può fare la sua parte, nel senso inviando segnalazioni, chi ci segue può fare la sua parte, può dare il proprio contributo e infatti appunto con il mio sito web www.mollalocivolo.com raccolgo attraverso esso segnalazioni di cittadini di barriere architettoniche per abbatterle a Firenze e non solo. E infatti invito chi ci segue, gli ascoltatori, a seguire il sito web piuttosto che le pagine social di Facebook e di Twitter. Di Facebook, Contro ogni barriera, una città per tutti, e su Twitter sempre Contro ogni barriera, comunque c'è il link sul sito.
Le vite riflesse.
Soltanto chi è grado di amare e decide che vale la pena farlo, indipendentemente da quello che esige il mondo, può superare il baratro della disperazione ed essere felice. In questa puntata, per Vite Riflesse, vi presentiamo il filosofo Feyerabend, raccontato da Claudio Santoro, autore del testo Feyerabend Dada.
Io sono Feyerabend, uno stronzo nazista, un anarchico insurrezionalista, un filosofo della scienza, un nemico della scienza, un cantante, un attore, un divulgatore, un dandy, un dada, un povero impotente, un donnaiolo e una persona. Comprendere come ognuno di noi sia un universo nell'universo delle relazioni che ci coinvolgono è l'unica strada verso la salvezza. Oh, la mia intendo, eh? E la mia salvezza passa dall'accettazione dell'incoerenza dell'universo tutto. E la coerenza, infatti, non è un valore, ma è una prigione che parzializza la mia vita, schiavizzando le mille sfaccettature della mia esistenza ad una parte di essa, scelta in maniera arbitraria, tra l'altro. L'universo dentro di me pretende la rottura di ogni catena, di ogni vincolo con me stesso e con gli altri. L'attrito dell'esistenza, il dolore fisico e spirituale che occupa la mia vita è spesso causato dalla violenza che ogni giorno faccio a me stesso nel negare una parte o l'altra di me. Io sono libero, devo essere libero. Devo prendere in mano le decisioni più profonde della mia vita. Non posso più nascondermi dietro i... non posso, devo, è sbagliato, è giusto. Non c'è morale a cui guardare, non c'è guida da seguire, né esterna né interna. Annaspo, cerco di afferrare una sicurezza, una qualunque. Mi basterebbe anche un'illusione alla quale poter credere ciecamente. Ma l'angelo con la spada di fuoco mi impedisce di tornare nella certezza, nella convinzione di essere nel giusto e di fare quello che deve essere fatto. Di dormire tranquillo, insomma. Al diavolo tutto, allora. Al diavolo gli altri e me stesso. Che si perda tutto e che tutto finisca finalmente. Morire, dormire, porre fine al dolore e alle infinite miserie, naturale retaggio della carne. No, non voglio. Cosa voglio allora? Quello che mi pare fino a quando mi pare. Non c'è morale in fondo. Ma senza morale non c'è criterio di valutazione, quindi non c'è scelta. E allora che esista una morale tutta mia, con blackjack e squillo di lusso, fatta un po' alla cazzo di cane, oppure fatta con attenta analisi e meticoloso procedimento, tanto è uguale. E che la mia vita sia veramente nelle mie mani, e l'amore l'unica scelta che scelgo. Scegli, uomo. Scegli e godi, o soffri a piacere. Questo è il regalo di Fairhaven.
E adesso ascoltiamoci un po' di musica. Ecco a voi Ever Fallen in Love, The Buzzcocks.
Felici e connessi. Parole ostili.
Continua la rubrica Parole ostili, il progetto che sensibilizza la comunicazione non violenta in rete. Il progetto promuove un manifesto di 10 punti. Oggi analizzeremo il terzo, che recita: le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quello che penso.
Andiamo ad ascoltare cosa ne pensano Francesca e Irene, due studentesse dell'Università di Firenze.
Sinceramente penso che sicuramente in rete si debba tenere comunque un tono rispettoso nei confronti dell'altro, perché comunque non si sa chi sia dall'altra parte, non si sa il vissuto dell'altra persona a prescindere, e un dialogo comunque, un dialogo educato perlomeno è doveroso e necessario sicuramente per mantenere i toni civili. Io quando devo rispondere a qualcuno su internet, magari su un determinato argomento, cerco sempre comunque di mantenere un tono rispettoso. Non ho mai usato parole offensive o denigrato la persona, però credo anche di essere molto brava a far capire il concetto che voglio esprimere, nel senso che se ovviamente qualcuno mi reca un'offesa gratuita, io non sono ipocrita, insomma sono abbastanza impulsiva come persona, però sempre molto educata, quindi rispondo con intelligenza e comunque rispetto, perché credo che il rispondere a un'offesa, soprattutto in rete, con educazione sia non soltanto segno di maturità o intelligenza, ma anche di furbizia. Di esperienze brutte dove mi sono veramente messa a discutere con la gente, non ne ho. Mi è successo una volta su TikTok, su un mio video, che questa persona continuava a commentare il fatto che io non avessi fatto quello, non avessi fatto l'altro, che non gli era piaciuto il mio video, al che io ho sempre risposto: ok, comunque questa cosa che tu dici che manca, guarda che in realtà ci sono, dovresti guardare semplicemente molto bene il video, perché sono in alto a sinistra, uno, e seconda cosa, gli ho semplicemente risposto che se non gli piacciono i miei contenuti, non sono io che passo il mio tempo libero a vedere qualcosa che non mi piace.
Secondo me è fondamentale ragionare a fondo prima di esprimersi su internet, perché non sappiamo chi si trova dall'altra parte dello schermo e dei commenti scritti difficilmente possono essere eliminati. A questo proposito mi vengono in mente le parole di Silente, che diceva: le parole sono una fonte di magia in grado sia di infliggere dolore che di alleviarlo. Di solito non prendo parte nelle discussioni online, però se conosco l'argomento e posso aiutare qualcuno, penso alla risposta e poi la scrivo nel modo più adeguato possibile. E noto spesso le polemiche che si creano sotto i contenuti degli influencer, e mi viene in mente il caso di Paola Turani, ad esempio, alla quale vennero scritti dei commenti negativi riguardo alla sua vita privata, in particolar modo riguardo al fatto che non avesse dei figli. Quando poi è rimasta incinta, ha raccontato ampiamente tutto il suo percorso per arrivare a quel momento e ha incluso il fatto che molte persone le scrivessero costantemente per informarsi del suo stato, e questo non ha fatto altro che aggravare i suoi problemi fisici.
E adesso sentiamoci il commento di Bruno Mastroianni, uno dei promotori del progetto.
Contrariamente a quello che ci viene spontaneo pensare, le parole non sono degli oggetti, come dire, che noi lanciamo e basta. Le parole siamo noi, cioè rappresentano esattamente ciò che noi siamo. Quel che diciamo è nostro, quindi appare agli altri e dà una certa immagine di noi. Tra l'altro questo nostro ha un effetto sugli altri, cioè modifica la nostra relazione con loro. Quindi il fatto che le parole diano forma al pensiero è proprio questo, ed è bella la metafora che ha usato una delle voci che abbiamo sentito delle studentesse, cioè le parole come magiche nel senso che effettivamente modificano la realtà dei nostri rapporti. Tra l'altro nel digitale abbiamo un vantaggio, che prima di dire qualsiasi parola bisogna premere invio, cioè abbiamo la possibilità di rilettura, di riconsiderazione delle parole che stiamo dicendo, solo che a volte non ce lo prendiamo questo lusso che abbiamo di fronte. Pensate invece quanto a voce le parole ci escono direttamente da quello che ci viene di dire, invece online e nel digitale dovremmo scoprire la possibilità di rileggere e di ripensare a quello che veramente pensiamo e vogliamo essere nel dire quelle parole prima di premere quell'invio.
E ora Sweet Dreams della Chavistatic.
Nothing seems to stay. without you, baby.
Felici e connessi.
Vox Populi.
Quando ci vivevi insieme, pensavi fosse il tuo peggiore incubo, ma adesso ci ridi su. Questa settimana, per la rubrica Vox Populi, vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre peggiori esperienze con i coinquilini. Andiamo ad ascoltare le storie raccolte da Matteo Maestrini e Carlotta Oliva.
Il nostro peggior coinquilino è una ragazza francese che ha deciso di non lavarsi per rappresentare appieno lo stereotipo del francese che non si lava e puzza.
A noi dispiace, cioè nel senso, poi non parla con nessuno e se magari tipo lei esce dalla stanza, tu lo vedi, lei ti vede, lei si richiude di nuovo nella sua stanza.
Non saluta mai, non cucina mai, quindi non sappiamo se mangia o meno, questo non ci riguarda.
Poi esce sempre di corsa, come se non ci volesse vedere, non volesse vedere nessuno, e scappa direttamente giù per le scale e si fionda fuori dal portone.
E questa ragazza è qui da settembre. E non ha avuto a che fare con nessuno di noi mai.
Sì, esatto, io sono arrivato a ottobre, l'ho conosciuto dopo 5 giorni che sono arrivata, nel senso.
Ho vissuto per circa 7 mesi a Diemen, che è un paesino accanto ad Amsterdam, ci ho fatto l'Erasmus. E lì ho conosciuto il coinquilino peggiore della mia vita. Il suo problema principale era il sudicio. Quest'uomo sporcava qualsiasi cosa. Avevamo la cucina in comune, E lui amava cucinarsi queste omelette con cipolle e trovavi una cucina veramente tempestata di bucce di cipolla e di tuorli d'uovo ovunque, ovunque, veramente, guardate, uno schifo allucinante. In più contate che per un certo periodo di tempo sono venuti dei miei amici a trovarmi, lui non era in casa e mi ha concesso di usare la sua stanza per darla ai miei amici. La definizione del sucio, penso che l'apice fosse stato raggiunto dal letto, che nel cuscino era una distesa di sigarette, perché lui dormiva con questo posacenere rovesciato enorme, e il materasso era interamente intriso di vino, completamente. Il resto della stanza era un mix di oggetti non meglio identificati, mangiare, piatti, calzini, preservativi usati, di tutto di più, tutto ciò che vi potete immaginare era in terra in quella stanza.
Allora, la coinquilina più assurda credo che sia stata al primo anno di università, una ragazza che conoscevo già dalle superiori e c'era un rapporto abbastanza sereno, disteso e tutto, ovviamente non avevamo mai vissuto insieme, quindi tutto può essere, ma abbiamo presto scoperto che lei tornava in casa e si chiudeva in camera, quindi subito dopo le lezioni tornava, si chiudeva in camera e la rimaneva fino al giorno dopo, non di grande compagnia, devo dire. La cosa più bella è stata dopo tipo 2 mesi circa, siamo rimaste in casa da che eravamo 4, solo io e lei per varie circostanze, e il problema è stato che un giorno si è verificata una situazione abbastanza surreale, ha deciso a un certo punto che aveva litigato con me e quindi non mi avrebbe neanche più parlato in quei 4 secondi in cui condividevamo la stessa stanza. E niente, una sera mi è caduto il telefono dietro la lavatrice, sono in cucina, sono rimasta per circa 20 minuti a cercare di spostare la lavatrice per recuperare il telefono e lei non ha mosso un dito, credo abbia anche smesso di respirare per far finta che non fosse nella stanza. Credo che sia la scena più assurda del mio coinquilinaggio generale.
Non l'ho vissuta per fortuna io in prima persona, ma la mia coinquilina, l'unica italiana oltre me, avevamo questo coinquilino straniero, ora non mi ricordo, comunque era dell'est, lui faceva il dottorato al Politecnico e praticamente un giorno la mia coinquilina lo trovò che ravanava dentro i cassetti della sua biancheria intima, cioè in camera di lei, tra le mutandine di lei, e gli fa: ma che stai facendo? E lui: no, cercavo le olive per farmi il martini. E lei ha detto: ma secondo te, cioè, le olive io me le tengo nel cassetto delle mutande? E lui era convinto.
Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Per la rubrica Chi vi cerca trova, un appuntamento speciale per anticipare l'evento Brain Night che si terrà a settembre. Si tratta della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, un'iniziativa che intende sensibilizzare la cittadinanza sul valore della ricerca, anche nella vita quotidiana. Melissa Tavilla è andata a intervistare Marco Pierini, uno dei responsabili. Ecco le novità dell'edizione 2022.
Chi ricerca trova.
Rispetto alle edizioni precedenti ci sono diverse novità. Innanzitutto, questa volta la Commissione europea ci ha finanziato un progetto biennale, quindi che è iniziato nella primavera di quest'anno e terminerà tra 2 anni. Si svolge completamente in presenza. E in ultimo, ma è forse l'aspetto più importante, almeno per quanto riguarda noi dell'Università di Firenze, abbiamo un po' rovesciato il paradigma, cioè anziché invitare i cittadini all'interno dell'università, abbiamo deciso di aprirci direttamente alla città e quindi saremo noi ad andare in piazza e tutta la manifestazione si svolgerà in città. Per esempio, un'iniziativa a cui tengo molto è quella cosiddetta La ricerca in 3 minuti, che consiste nella registrazione da parte dei giovani ricercatori di un video di 3 minuti massimo in cui descrivono la loro attività di ricerca. Un'apposita commissione interna ha selezionato i migliori e poi, sulla base di un accordo con l'ufficio scolastico regionale, questi video saranno visionati da tutti gli studenti delle scuole toscane, che poi daranno anche un voto e alla fine ci sarà una elezione del miglior video, e in questo modo riusciamo a portare in tutte le scuole della regione il lavoro dei giovani ricercatori delle università toscane. Vorrei dedicare qualche istante a parlare dell'evento Clou, che si svolgerà nella notte del 30 settembre, cioè la vera Bright Night. Si svolgerà in piazza della Santissima Annunziata e sarà divisa in due momenti. Una prima parte dalle 17 alle 20 e avrà come target le famiglie, cioè i giovani, i bambini con i loro genitori. E qui ci saranno tutta una serie di eventi, caccia al tesoro, laboratori e così via. Questo per attrarre, diciamo, i bambini fin dalla scuola primaria verso la scienza e la tecnologia. Poi nella seconda parte ci sarà invece quella dedicata agli adulti e ai giovani adulti, e qui non voglio ancora fare spoiling, ma ci saranno un misto di ricercatori e personaggi dello spettacolo e dello sport, perché tratteremo temi che hanno una valenza, diciamo, di interesse per il grande pubblico, come lo sport o come lo spettacolo, ma trattati in collaborazione insieme ai nostri ricercatori. E questo ha come obiettivo principale di attrarre i giovani adulti verso il mondo della ricerca.
Concludiamo la giornata con Creep, The Radiohead.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a creep. I'm a winner.
Per questa puntata è tutto da Felici e Connessi. Noi ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 14, sempre qui su Controradio.
E ricordatevi di seguire la nostra pagina Instagram, Felici e Connessi.
Buona domenica!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.